Rieccoci qua dopo questa breve pausa musicale. Abbiamo un intervento un po' d'urgenza, nel senso che ci è arrivata la notizia in questi giorni che la Fondazione Cetacea di Riccione è sotto sgombero. Per chi non sapesse, Fondazione Cetacea è una onlus che da anni si occupa di curare e riabilitare le tartarughe marine che sono in difficoltà nella zona dell'Emilia-Romagna e delle Marche. Qui al telefono abbiamo Alice, ci senti?
Ciao, buongiorno.
Ciao Alice, sappiamo che la situazione è un po' in fermento, sono successe un
Sì,
po' di
diciamo.
cose. Se ci vuoi
Sì.
raccontare un po', farci un po' il quadro della situazione e spiegarci adesso come siete anche messi, perché insomma deve essere un po' una situazione d'emergenza.
Sì, diciamo che negli ultimi giorni è come se fossero passati anni da quante cose sono successe, cercherò di farvi un riassunto il più sensato possibile. E io tra l'altro anche in questo momento in realtà sono qui, sono alla sede della Fondazione Cetacea sotto sgombero e vi racconto un po' come siamo arrivati insomma, agli accadimenti degli ultimi giorni. Noi, per chi non ci fosse mai venuto a trovare, la nostra sede è in una ex colonia a Riccione che c'è stata data in gestione 13 anni fa dall'allora amministrazione comunale, e, sede che però ci è stata data in realtà regolarmente in gestione soltanto per 4 anni e a seguito di questi primi 4 anni non c'è mai stato rinnovato il contratto. Ci hanno detto che non era possibile rinnovare il contratto perché comunque lo stabile era in vendita. E che quindi niente, potevamo restare qua tacito assenso fino alla vendita della struttura. E nel frattempo noi sono passati gli anni, abbiamo sistemato insomma, tutto lo spazio a nostre spese col sudore della nostra fronte, e, investendo tra l'altro anche tanti 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 soldi rimediati tramite donazioni e quant'altro. Noi comunque non prendiamo un soldo pubblico e tutti i soldi con cui curiamo le tartarughe ci vengono dalle donazioni che arrivano e dai progetti europei a cui partecipiamo o altri tipi di progettazioni, insomma. Quindi, ci ritroviamo, siamo ritrovati, diciamo, le cose sono un po' precipitate negli ultimi mesi, un po' a seguito dell'intesirsi dei rapporti con l'amministrazione comunale, che negli ultimi anni ha preso delle scelte abbastanza scellerate rispetto alla privatizzazione del verde pubblico, abbattimento di alberi, tutta una serie di cose su cui noi ci siamo sempre opposti molto con fermezza. E, diciamo che negli ultimi mesi, anzi da quest'estate, abbiamo iniziato a vedere dei movimenti un po' strani, cioè vigili urbani che venivano a fare foto, signori del comune che si aggiravano con fare circospetto e a noi non arriva nessuna comunicazione. Nel frattempo noi abbiamo continuato a aprire al pubblico, noi qua siamo aperti tutte le estati, comunque abbiamo l'ingresso libero, quindi vengono veramente migliaia di persone a visitare le tartarughe, a imparare qualcosa sul mare, a conoscere insomma, il nostro lavoro. E, tra l'altro vorrei anche specificare che curiamo dalle 50 alle 60 tartarughe all'anno che poi vengono rimesse in mare e che al momento comunque noi abbiamo 10 animali ricoverati, quindi di sicuro insomma, la situazione non è facile anche in questo momento. Comunque, niente, la situazione precipita quando a novembre noi ci accorgiamo che nessuno ci sta accendendo il riscaldamento. Chiediamo informazioni al comune, non ci arriva, non ci danno risposta. Le notizie ci arrivano dai giornali che dicono che appunto la struttura è stata dichiarata inagibile. Allora,
Fantastico, scusa Alice, questo modo di comunicazione tra il comune, no? Attraverso i giornali, manco fosse una metropoli, no? Difficile da attraversare.
No, questo fa capire comunque l'ostilità che ci sta dietro a un'azione del genere. Vabbè, noi da allora, nonostante tutti i nostri, insomma, chiamate, post su Facebook, telefonate, no, non, il riscaldamento non ce l'hanno mai acceso, hanno continuato a dire che la struttura era inagibile, ma noi non abbiamo ad ora visto nessun tipo di perizia. La cosa rimane così, insomma, un po' sospesa fino a quando, sempre tramite i giornali, qualche giorno fa noi veniamo a sapere che la sindaca stava per firmare un decreto di sgombero. Nel frattempo, tutte le altre associazioni che avevano sede in questa struttura sono state sistemate altrimenti, mentre noi, insomma, nessuno si è mosso per trovarci un'altra sistemazione. Ma, tra l'altro, il nostro trasloco non è un trasloco che si può fare dall'oggi al domani, cioè parliamo di impianti molto grandi, vasche da migliaia di litri, filtri, raggi UV, tutta la parte dell'ambulatorio veterinario, le tartarughe, che tra l'altro adesso appunto ne abbiamo 10 e anche di dimensioni ragguardevoli, cioè una che è arrivata ieri è 80 centimetri per 60 kg, quindi neanche animaletti che puoi mettere in una vaschetta e portarti via. E, comunque, niente, riceviamo queste informazioni dai giornali, ci sono un po' di botta e risposta, tra l'altro sui giornali escono dicendo la fondazione verrà sfrattata, però verrà spostata allo IAL, che è l'istituto alberghiero. Intervista il giorno dopo della preside dello IAL che dice: ma come, tartarughe, questa è una scuola.
Quindi praticamente, cioè, di riflesso hanno sgomberato anche la scuola, perché tanto adesso c'è la didattica a distanza. Quindi
Sì, no, in realtà poveretti, loro credo che siano anche in parte in presenza, ma a parte tutto questo fa capire quante bugie, che distorsione della realtà ci sia dietro tutta questa storia. E noi non abbiamo alternative, cioè dobbiamo restare qui perché non possiamo andarcene, abbiamo gli animali e non abbiamo un altro posto dove andare, quindi in realtà i loro progetti si scontrano contro la realtà. Non c'è alternativa per noi, e l'unica cosa che ci fa pensare, cioè l'unico motivo reale, allora ribadisco, non esiste nessuna reale perizia di inagibilità fatta con il verso ai sensi della legge, c'è soltanto delle dichiarazioni di degli ingegneri interni al comune e evidentemente interessati a compiacere l'amministrazione comunale. L'unica cosa che ci fa pensare, insomma, la ragione reale di questa accelerazione è che evidentemente questo stabile sia stato venduto o comunque sia in procinto di essere venduto. E noi che facciamo? Resistiamo.
Senti, Alice, c'è qualcosa che possono fare le persone che ascoltano per sostenervi? Non so, ti viene in mente qualcosa dall'aiuto pratico? Venire a fare i picchetti
Ma
fino
allora, se ci
a.
sarà da fare, insomma, di bisogno di manforte, sarete tutti avvisati in maniera super repentina. In questi giorni stiamo lanciando un mail bombing, cioè io personalmente ho lanciato un mail bombing, e visto che l'amministrazione sta aprendo qualche spiraglio di conversazione, cioè almeno non si nega più al telefono, forse sta funzionando, forse gli stiamo veramente intasando i server. Quindi
Ecco,
io
allora
direi
dici,
continuiamo.
sì, dici cosa bisogna scrivere dove, che noi.
Ma allora, se volete, cosa vogliamo scrivere? Spazio alla vostra fantasia, insomma, diciamo, un messaggio di solidarietà nei nostri confronti. E noi fino adesso le abbiamo fatte, insomma, le abbiamo spedite alla mail della sindaca, alla mail dell'URP del comune di Riccione, che si trova
Sul sito
sul
del
sito del
comune. Quindi
comune. Esatto.
oggi pomeriggio, che è sabato, ma non potete fare niente perché siamo in zona arancione. Per favore, al posto di andare in giro per centri commerciali, che è l'unica possibilità che lo Stato ci dà per infrangere le regole e oltrepassare i comuni, ecco, no, state a casa e mandate una bella mail.
Può essere un bel esercizio di scrittura creativa.
Esatto, trovate tutto sul sito del comune di Riccione.
Comunque, volevo dire un'ultima cosa in chiusura, spero
Sì.
di non essere stata troppo
No, no,
prolissa,
vai, vai pure.
che noi in realtà siamo belli carichi, l'umore è alto e siamo sicuri che, insomma, una soluzione la troveremo.
Sì,
Quindi.
noi scherziamo, anch'io stavo scherzando qui in radio, ma semplicemente perché mi sembra veramente allucinante, una notizia assurda, perché siamo abituati agli sgomberi dei posti occupati e sinceramente lo sgombero delle tartarughe della Onlus non l'avevo ancora sentito, quindi ci facciamo una risata, ma non ovviamente dietro a voi, ma più che altro dietro al comune di Riccione, che insomma, dai.
Bene, grazie mille
Va
dello
bene,
spazio.
va bene. Figurati, e vuoi lasciarci, non so, un contatto, qualcosa per cui se qualcuno, non so, vuole sostenervi, può farlo, anche solo contattandovi?
Ma certo, allora noi abbiamo una pagina Facebook, Fondazione Cetacea, e un sito che è www.fondazionecetacea.org, e lì insomma potete anche rimanere insomma, un po' aggiornati su come si evolveranno le cose insomma, nei prossimi giorni.
Bene, va bene, allora intanto ti salutiamo e insomma, dai, è forte, tieni duro, tenete tutti duro, anche le tartarughe.
Bene, vi chiamo per il picchetto se servirà. Ciao,
Va bene, un abbraccio grosso.
ciao, ciao, a presto, ciao.
Ciao. E in realtà l'applauso non era qui, l'applauso era per la sindaca di Riccione che ha fatto questa schifezza. Diamo un po' di musica?
Radio Iperico.
Radio Iperico.
Radio Iperico.
sick with this, I'm sick with this. Situations I find, large judgment. My own sweet down, didn't teach what I found. I didn't recognize simple things anymore. I don't wanna be defeated, I don't wanna be defeated, I don't wanna be defeated.
Allora, già che siamo qua, visto che stamattina abbiamo parlato in generale di scempi, non mi viene altra parola, e ne riportiamo un altro. Ci hanno chiesto proprio di leggere questo comunicato, in questo caso è l'associazione Primo Moroni, e della, legata insomma alla nuova casa del popolo di Ponticelli. Praticamente ad Altedo sta per essere costruito un grande polo logistico che dovrebbe convogliare una serie di lotte nel futuro prossimo, e praticamente ci sarà anche un intervento radio su questi argomenti nelle prossime settimane. E io lo leggo velocemente, diciamo senza aggiungere né togliere niente, facciamo parlare proprio la carta. E nel grande corridoio verde un grande polo logistico. L'Emilia Romagna mette le radici per il futuro. Operazione Green senza precedenti. 4,5 milioni di alberi messi a disposizione gratuitamente per migliorare la qualità dell'aria, dell'acqua, per migliorare la biodiversità. L'Emilia Romagna come un grande corridoio verde. E nel grande corridoio verde un grande polo logistico. Chiaramente con tanta ironia. Dopo l'approvazione all'interno dei consigli comunali di Malalbergo, Baricella, Budrio, Granarolo, Minerbio, Molinella e dell'Unione Reno Galliera, anche la città metropolitana vota favorevolmente, ad esclusione di due consiglieri, la costruzione dell'UB metropolitano di Altedo, che coinvolgerebbe i comuni di Malalbergo, San Pietro in Casale e Bentivoglio. Si tratta di un nuovo polo logistico che sorgerà vicino al casello autostradale di Altedo e sarà formato da due insediamenti, un'area di 25 ettari sull'ex zuccherificio di San Pietro in Casale e una di 73 ettari nel comune di Malalbergo. L'area identificata si trova all'interno di un contesto paesaggistico caratterizzato dalla presenza di campi coltivati e vincolata in quanto zona umida. Come riporta Legambiente, ci ritroviamo nella campagna bolognese in un'area a forte rischio idraulico a causa della bassa permeabilità del terreno, probabilmente inadeguata ad essere edificata, se consideriamo anche i cambiamenti climatici a cui stiamo andando incontro. Sottolineiamo che le azioni intraprese dalle amministrazioni locali nella direzione di uno sviluppo territoriale ed economico di interesse pubblico debbano essere il più trasparente possibile, consentendo un reale confronto con cittadini e cittadine per valutarne le ricadute sociali, culturali, sanitarie sul territorio e sul futuro di tutta la comunità. Nei documenti viene riportato che l'idoneità di Altedo per la grande logistica è subordinata alla previsione di un adeguato trasporto pubblico per gli addetti, non essendoci il collegamento ferroviario, ma sappiamo che questi adeguamenti non sono sempre sufficienti a rispondere alla reale necessità di spostamento di lavoratrici e lavoratori. Tra le prevedibili conseguenze del nuovo polo ci sarà un peggioramento della qualità dell'aria legata a un aumento del trasporto su gomma, che andrà a ricongestionare la viabilità dei paesi limitrofi, già appesantita dal traffico legato all'interporto di Centergross. Infine, si prevede un incremento dell'inquinamento luminoso e acustico, per il quale eventuali barriere fonoassorbenti e fasce alberate saranno un beneficio di ben poco conto, che certamente non andranno a compensare i danni irreversibili alla flora e alla fauna autoctona, che un intervento di tale portata causerà. Inoltre, con questo polo logistico verranno eliminate le risaie del territorio, elemento distintivo del paesaggio agrario della nostra pianura, parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni. Molto è già scomparso: maceri, piante, frutteti, lavori di bonifica, vecchie valli, aie in pietra per l'essiccazione di cereali, case coloniche e con loro le storie dei mezzadri, braccianti, mondine, le lotte, gli scioperi per i diritti, ma non ancora l'ultima risaia ormai esistente sul territorio della città metropolitana, produttrice delle sementi per la coltivazione del riso in Italia e non zona incolta, come scritto sulla documentazione presentata al voto dei consiglieri di città metropolitana per l'accordo territoriale. Come si può valorizzare un paesaggio attraversato da percorsi cicloturistici di importanza europea e contemporaneamente prevedere interventi di cementificazione? Quanti ettari di suolo dovranno essere ancora sacrificati a scopi diversi dalla produzione alimentare? Il beneficio dichiarato per la realizzazione di questo nuovo polo logistico è l'assunzione di 1.500-1.900 addetti, numeri sulla carta. Le vertenze portate avanti nel settore della logistica degli ultimi 10 anni, non l'ultima quella delle lavoratrici della IOX, presso Interporto, ci insegnano quale tipo di occupazione stiano prospettando: lavoro precario e mal pagato. Con questo documento vorremmo invitare a unire le forze di chi si vuole opporre a questa grande opera distruttrice. Facciamo una rete comune scrivendo a, lo dico chiaro, info chiocciolacasadelpopoloponticelli.org. Ecco, noi abbiamo letto questo comunicato perché ci è stato chiesto, crediamo sia importante supportare le lotte sul territorio, e poi ognuno con la sua testa, anche con i suoi modi e le sue priorità, ecco, e poi ne parleremo comunque in maniera più dettagliata nelle prossime settimane, come abbiamo detto.
Like cancers, Canterbury Tales, when three men find a pot of gold, end up killing one another in the name of greed. Some people are poison, under my skin like opium, and I'll stare in their eyes to annoy them. All the poison, yeah, they're poison. Admissions of liability. I'm living in my own private cold war, in a room full of spies, and I can't find the door. Some people are poison, under my skin like opium, and I'll stare in their eyes to annoy them. All their poison, yeah, they're poison. The violent aspects of the tattered man, let me respond to that if I can. Illuminated manuscripts written by hand, accusations from the very beginning. Some people are poison, under my skin like opium, and I'll stare in their eyes to annoy them. Are they poison? Yeah, they're poison.
Il libro che vi voglio proporre oggi è Liberazione Totale, la rivoluzione del XXI secolo, di Steve Best, edito da Ortica Edizioni. Ho scelto questo illuminante saggio perché nella puntata di oggi di Radio Iperico abbiamo parlato di antispecismo. Dal punto di vista degli animali, il progresso è regresso, la scienza è sadismo e l'umanismo è barbarie. In un'epoca distopica e apocalittica come la nostra, in cui assistiamo ad un'accelerazione della crisi sociale ed ecologica globale, questo saggio si profigge di articolare una politica rivoluzionaria per una liberazione totale del XXI secolo. Il punto di vista animale offre una nuova prospettiva per una rilettura critica della storia umana. Il punto di vista animale offre una nuova prospettiva per una rilettura critica della storia umana, dalle origini della gerarchia, della guerra, della violenza e delle crisi sociali ed ecologiche. Permette di guardare alle persone e alla società in modo nuovo, riconoscendo nell'Homo sapiens la specie violenta, dominante, assassina e autodistruttiva che spesso siamo. Il nostro dominio sulla natura ha origini nello sfruttamento dell'uomo sugli animali. Per ripristinare un equilibrio tra tutti gli esseri del pianeta è necessaria una politica di liberazione totale, una rivoluzione culturale e sociale che scardini tale sistema di dominio attraverso un'alleanza tra i diversi movimenti di liberazione umana, animale e della terra. La difesa della terra richiede un'azione immediata. Occorre cambiare radicalmente i nostri valori, identità, visioni del mondo, sistemi economici, istituzioni sociali e politiche, ma soprattutto le relazioni tra di noi, con gli altri animali e con tutta la terra. Certamente la liberazione totale è un ideale, una visione, un obiettivo per cui lottare, invocando idee di libertà e armonia. La sfida che abbiamo davanti è continua, condotta entro i vincoli della natura umana e i limiti imposti dall'ecologia. i movimenti di liberazione umana, animale, del pianeta sono componenti peculiari di un'unica inscindibile lotta contro la gerarchia, il dominio e le strutture sociali insostenibili, nessuna delle quali è possibile senza le altre. Per chi lo volesse leggere, questo libro lo si può prendere in prestito allo spazio libertario Sole Baleno di Cesena o in distribuzione scrivendo a equalrights@inventati.org.
E ricordiamo che per chi volesse qualche libro in prestito del Sole Baleno basta scrivere una mail a spazio.solebaleno@bruttocarattere.org. La ripeto, spazio.solebaleno@bruttocarattere.org.